Radiofonica.com, la web radio universitaria. In streaming 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Irradiati.
Eccola, signori e signori, gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questo.
Mia madre sfogliava novella 2000 ed io ai suoi piedi leggevo Poivre. Avevo 10 anni ma pensavo già alle donne e chiuso nel mio bagno amavo Edwige Fenech. A scuola i ragazzi giocavano al calcio ed io...
Buonasera e benvenuti alla puntata numero 11 degli Irradiati. Siamo puntata numero 11, stagione numero 6. Gli Irradiati sempre sul pezzo. Siamo in console, Simon, e insieme a me ci sono...
Boris,
Matthew.
La baronessa e Paolo non sono con noi, ma la baronessa doveva venire, ma forse è rimasta bloccata nel traffico. Paolo doveva venire, ma forse è rimasto bloccato anche lui.
Che peccato.
Aspetta, vediamo di alzare un attimo i microfoni così. Ecco, oramai siamo padroni del mezzo tecnico. Maurice, chi sono, cosa fanno gli Irradiati?
Gli Irradiati sono un gruppo di ragazzi che si incontrano e che si vedono 2 volte alla settimana, una volta per fare la redazione, per scegliere gli articoli da quotidiani come il Corriere della Sera, Repubblica, Corriere dell'Umbria e altre riviste, e e prendono notizie da questi quotidiani e poi in fase si vedono un'altra volta, in un'altra circostanza, per poi commentarle in modo sarcastico ed ironico.
Esatto, noi prendiamo la realtà, la frulliamo un pochino, osserviamo quello che i quotidiani, il Corriere della Sera, come hai detto, Repubblica, vari siti internet che Matteo spulcia con molta attenzione, il Corriere dell'Umbria, perché c'è anche una rubrica in particolare sull'Umbria, e poi vediamo di tirarne fuori il meglio. C'è sempre un occhio critico della nostra baronessa, che lei ha un taglio antropologico, quindi le sue notizie sono interessanti, mentre invece Matteo e Maurizio stanno sempre lì a spiticchiare cose curiose e particolari, l'attualità, la politica. Che dire, oramai siamo diventati, com'è? Siamo arrivati un po' in ritardo, c'è traffico a Ponte San Giovanni, Matteo metteva le cuffie, com'è? Siamo pronti, no?
Sì, certo, siamo pronti.
Andiamo anche stereo, Sì, come sempre noi parliamo di... A parte che ascoltiamo della musica incredibile, quella che avete sentito in inizio di puntata era Bruno Risas con Italian Dandy, che detta Perugia suona sempre male, Dandy, Italian Dandy. Basta mettere la lingua vicino ai denti invece che sul palato. E quindi ascoltiamo della grande musica che scegliamo con attenzione in redazione, poi parliamo... Di che cosa parliamo? Di... Umbria. Parliamo di sport.
Attualità.
Curiosità, costume, società, cose strane che succedono in giro per il mondo, e soprattutto il brano che il blocco che tutti aspettano è quello della musica da leggere.
Sì, assolutamente sì.
E oggi abbiamo scelto un pezzo che vi sorprenderà. Voi non potete neanche immaginare che cosa ci sarà da leggere oggi, perché di solito leggiamo i super classici della musica italiana, o perlomeno dei pezzi conosciuti, importanti o anche meno conosciuti. Quello di oggi è un pezzo che veramente da intenditori di un certo panorama, non aggiungo altro. Siete d'accordo voi due?
Sì, siamo pienamente d'accordo.
Pienamente d'accordo a metà, come disse Gigi Garzia. Va bene, noi ci fermiamo, è il momento di ascoltare un nuovo pezzo musicale e poi di parlare un po' insieme.
E ora ascolteremo di Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
Ok, grande. Grande. È quella lì.
Ok, quello.
1981. Eh sì, questo è un pezzone del 1981. A voi! We'll be right back.
Stewart con Do You Think I'm Sexy, che avete appena ascoltato. E ora parleremo, vabbè, siamo sempre irradiati e parleremo di, diciamo, di Umbria Plus.
Sì, facciamo un piccolo, diciamo, un piccolo focus sulla nostra regione, perché c'è Paolo che ci tiene particolarmente. E ovviamente, che dire, basta che faccia due dita di neve, già la nostra regione va in tilt, perché non siamo come se, cioè, succede tutti gli anni fa la neve, però tutti gli anni alla prima nevicata, ah, oddio, apriti cielo. Ovviamente nella settimana scorsa, diciamo lunedì, martedì, c'è stata una nevicata su Perugia, su Orvieto, su Gubbio, e tutto è andato in tilt. Maurice?
Sì, abbiamo visto che la fine di novembre ha presentato acqua, pioggia e anche acqua ghiacciata e neve, e la regione è andata in tilt. Ha nevicato a Gubbio, a Tavernelle, Città della Pieve, e anche nella zona alto tiberina, e poi qualche spruzzata anche a Perugia in centro.
Eh sì, Perugia centro, anzi, che la nostra baronessa è rimasta completamente ricoperta di neve, diciamo, si è beccata la nevicata in pieno centro storico. Perugia centro sembrava di essere in Alaska, una nevicata di quelle importanti. Diciamo che Perugia si presta alle nevicate. Che vogliamo dire, Matteo, rispetto alle nevicate?
Sono cose che accadono, purtroppo, e dobbiamo prenderle. Conviverci, diciamo.
Eh sì, dobbiamo conviverci. Allora, tra le cose, diciamo, basta di dire, diciamo, tra le cose che ci avvicinano al periodo natalizio, a parte il meteo, la neve, eccetera, ovviamente nella città, nella regione di San Francesco, nella regione dei presepi, una regione meravigliosa come l'Umbria, sotto Natale, è il momento dei presepi, delle stelle, dell'albero di Gubbio che verrà acceso, dei vari alberi del lago Trasimeno di cui abbiamo parlato, Isola Maggiore, il Castiglione del Lago. C'è anche una novità a Terni, una stella cometa, ovviamente, in piazza San Francesco, lunga 17 metri, che farà il bis con la cometa di Miranda, che verrà accesa l'8 dicembre. Che dire di una stella cometa di 17 metri, Maurice?
Vabbè. Il numero è un numero che non porta bene, diciamo questo.
Già che c'erano, però potevano farla.
Potevano farla anche nei 19 o 20.
Già che c'erano, scusa, per un metro di ferro falla più lunga. È giusto.
Certo.
Prego, prego.
Sì, una cometa lunga 17 metri è una cosa bellissima, uno spettacolo gradevole e piacevole.
Esatto, ricordiamo che già anche la settimana scorsa abbiamo parlato del fatto che a Terni ci sarà il capodanno, all'Ast di Terni sarà il capodanno di Rai 1, quello con Amadeus, quello famoso che tutti guardiamo e che ci dà il conto alla rovescia, perché è bello, perché ci sono le cene, le feste, nessuno guarda la televisione, scorrono immagini così con cantanti che cantano, però gli ultimi 10 secondi, fermi tutti, ascoltiamo quello che dice Amadeus, e il conto alla rovescia è quello della televisione, mamma Rai.
È un momento che
lo aspettiamo tutti, siamo sempre, esatto, tutti contenti, quei 10 secondi tutti a guardare la televisione. Bene, una piccola brutta notizia invece che è successa in Umbria. C'è un articolo di Francesco Marruco che ci parla di questo episodio brutto che è avvenuto dalle parti di Magione, a Ponte San Giovanni, cioè che sono stati aggrediti e picchiati dei pasticceri. Chissà per quale motivo. Uno abitava a Magione, uno a Ponte Pattoli, sono un italiano e due stranieri che hanno picchiato e aggredito questi commercianti dopo aver passato la notte in discoteca. Si la sono goduta la serata, sono arrivati al bar e hanno fatto casino. Che dire, Maurice?
Purtroppo quando i suoi italiani extracomunitari tornano dalle discoteche, sono pieni, imbottiti di alcol e forse anche di droga, il cervello non ragiona più e succedono questi disastri.
È che poi la cosa assurda è che prima di aggredire i baristi hanno pagato la colazione. Come vedi, l'articolo appunto che riporta Marruco ci indica proprio che prima dell'aggressione hanno ordinato e pagato caffè e cornetti. Poi, per qualche motivo strano, hanno aggredito i pasticceri, insomma gli operatori del bar. Ma che dire? Ma che dire?
Che dire?
Che dire?
Che dire?
Andate a ballare e basta. Quando avete ballato, basta, fate colazione e andate a dormire, per favore.
Soprattutto non bevete, ragazzi.
Non bevete, ragazzi.
Perché appunto...
Non bisogna bere.
Esatto.
Va bene, ci fermiamo. C'è musica, Matteo.
Ascolteremo di Gali. Questa è Good Time.
Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me. Tu prendi gioco di me? Bella atmosfera. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Bella atmosfera. Yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, no, non è radio friendly.
Ancora irradiati per parlare di sport. Maurice, facciamo il punto sulla Serie A. Una serie di... no, nel giro di due partite l'Inter ha recuperato 6 punti al Napoli e 5 al Milan, se non sbaglio. 5 sì. Al Napoli, 6 al Milan, insomma. No, sì. 5 al Milan, 6 al Napoli. Davanti si sono un po'... hanno un po' rallentato Napoli e Milan. Adesso la classifica è cortissima. Ci sono Napoli, un punto di vantaggio sul Milan, un punto di vantaggio sull'Inter, che ne ha 3 sull'Atalanta. Insomma, tutte e 4 sono lì.
E domenica c'è Atalanta-Napoli.
Atalanta-Napoli, sì.
Napoli-Atalanta.
E poi c'è Roma-Inter.
Roma-Inter.
E il Milan con chi gioca?
Il Milan...
Boh, certo che il Milan, avendo perso in casa con il Sassuolo, il Sassuolo che ha pareggiato col Napoli, insomma, il Sassuolo in 3 giorni...
rischiando di vincere per un gol annullato.
Sì, in 3 giorni il Sassuolo ha fatto 4 punti con... no, però, ecco, Milan e Napoli sembrano un po' stanche, adesso hanno anche veramente tanti infortuni, il Milan ha perso Kier fino alla fine del campionato, il Napoli c'ha fuori Koulibaly, c'ha fuori Osimhen, ce n'ha fuori tanti, insomma, come mai, che succede?
Tra gli impegni con le proprie nazionali, gli infortuni, Napoli e Milan hanno una rosa un po' ristretta rispetto a quella dell'Inter, ma secondo me tanti, c'è l'ipotesi che forse l'Inter rivinca un altro campionato.
Però ancora insomma c'è da fare, però siamo lì, certo, le squadre sono tutte lì. Forse in questo momento Inter e Atalanta sembra che abbiano qualcosa in più rispetto a Napoli e Milan, che danno l'impressione di essere un po' alla corda, alla frusta.
Sì, Milan e Napoli hanno rallentato notevolmente, hanno avuto delle battute d'arresto.
Eh sì.
E l'Inter ne ha approfittato.
Eh sì, l'Inter ha preso un po' quel passo da del passista scalatore che si mette giù, pilota automatico e tira dritto. Adesso vediamo, insomma, questa partita di Roma. Certo, anche alla Roma ci sono parecchi assenti. Vedremo quello che ne esce. E facciamo un attimo il poi c'è una cosa importante da parlare, perché ci sono le plusvalenze, cioè la Juve, tutta questa vicenda, ma ne parliamo dopo. C'è anche un altro argomento importante dopo di sport. E invece la Serie B, il Perugia come sta andando, Mauri?
Il Perugia ha pareggiato contro il Cittadella e pareggiato a Pisa.
Sì.
1-1.
Il Perugia non vince, però muove la classifica con dei pareggi.
Cittadella e Pisa sono due squadre abbastanza toste.
Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Beh, Pisa era primo, se non sbaglio.
Sì.
O secondo, insomma. Non aver perso a Pisa è stato un ottimo risultato. Poi ecco, vedremo quello che succederà. Oh, qui c'è un timer che suona. Vedremo quello che succederà, ecco, andando avanti. Però siamo contenti comunque di questo Perugia, no?
Sì, siamo contenti e soddisfatti.
Sì. Va bene, dai, bravo Alvini che sta facendo il suo lavoro. Speriamo riesca ad arrivare fino in fondo bene. Qualche giorno fa, se non sbaglio, c'è stato un lutto nella famiglia del Perugia, che è morto Alberto, il famoso barista del bar dietro lo stadio, al quale insomma ovviamente facciamo le nostre condoglianze, alla famiglia, grande personaggio della storia, sì, di Perugia, quindi siamo comunque tutti un po' dispiaciuti. Bene, ci fermiamo, è il momento di ascoltare questo pezzo qui, bello e importante. Poi vedremo. Ah, torniamo, perché sono argomenti incredibili.
Tony Humphries, It or You.
Ora irradiati per parlare di sport. Maurice, l'avevamo accennato prima, non abbiamo parlato, abbiamo parlato del campionato, delle prime quattro in classifica, non c'è la Juventus nelle prime quattro, non è destinata a rientrare, a occhio e croce. Ma la Juventus in questo momento sembra che il campo sia l'ultimo dei suoi problemi, insomma, un sacco di questioni legate al discorso plusvalenza.
Sì, questo problema delle plusvalenze.
Spieghiamo a chi non sa, come la baronessa, che cosa è una plusvalenza nel calcio.
Venivano presi dei giocatori a prezzi bassi e poi venivano rivalutati di più.
Esatto, venivano acquistati dei giocatori che poi venivano diciamo sopravvalutati,
gonfiate le cifre.
Esatto, tra società ci si metteva un po' d'accordo in base a quelli che erano i bisogni economici di una società o dell'altra, e su questo venivano un po', no, come dire, modificati appunto la valutazione dei giocatori, creando delle plusvalenze fasulle, eccetera eccetera. Questo ovviamente è una frode che poi però ha anche un ambito sportivo. Ho visto che la Juventus mi sembra che ha messo in discussione la ricapitalizzazione in base a questo evento, perché insomma c'è un po' di crisi all'interno della Juve.
Sì, avevo visto che lo staff di Agnelli, Nedved e Paratici fa un po' acqua da tutte le parti. Prima c'era Marotta, ma Marotta ha visto la malparata ed è andato con l'Inter.
Esatto, infatti per fortuna che c'è Marotta all'Inter, che tiene veramente tutta la barra dritta. Sì. L'Inter insomma sta lavorando tanto bene proprio perché c'è Marotta, che ha rinnovato il contratto. Santo Marotta. Lionel Messi ha vinto il suo settimo pallone d'oro. Bravo lui, direi.
Diciamo,
non ha più dove metterli, ormai ha uno scaffale pieno di palloni d'oro e non c'entrano più. Sì.
Sette palloni d'oro.
Come l'avrà messi? 2, 3, 1, come l'avrà messi in fila?
Beato lui.
Sì. E invece Federica Pellegrini ha definitivamente abbandonato il nuoto. Ha smesso, in settimana ha fatto la sua ultima gara, che è stata una passerella in acqua, l'ennesimo titolo di campionessa italiana, il 129esimo titolo che ha vinto la campionessa italiana, insomma una cosa clamorosa. Però ecco, si è ritirata finalmente. Che dire, Maurice? Che dire, Matthew? Grazie Pellegrini nel frattempo. Salute.
Sì, diciamo, è stata una grande campionessa proprio di... Sì. Diciamo di... nuoto, quindi
20 anni di carriera, 20 anni di successi. No, grazie. Tienili pure in tasca. Campionessa, sì, olimpica, mondiale, italiana, esatto, tantissime volte, quindi insomma 5 olimpiadi.
Fatto quanti 5 olimpiadi ha fatto?
5 olimpiadi, sì, ori, argento e olimpiadi, addirittura il primo oro, il primo argento da bambina, 16enne. Confessò che non si era accorta che una sua rivale la stava raggiungendo dall'altra parte, in fondo alla vasca, non l'aveva vista, perché altrimenti avrebbe potuto vincere anche quell'oro lì. Va bene lo stesso, ringraziamo la Pellegrini per la sua meravigliosa carriera. Noi lanciamo un pezzo, ci fermiamo un attimo, e il pezzo è questo qui, e è molto interessante, molto bello, sicuramente non lo conoscete.
E ora ascolteremo di Dente, quel mazzolino.
quel mazzolino di fiori non è quella, attenzione. A dopo.
No, non è quella.
Non è quella, a dopo.
Dio che voglia di vederti, Dio che voglia di baciarti, ti penso, ti prego vieni qui. Preparo tutto in un momento, la macchina va veloce come il vento ed io a mezzanotte sono lì. C'è un locale sul canale, fanno un liquido micidiale che poi di parlare non smetti più. Poi ci siamo un po' distratti e alle parole seguono i fatti, sali su che guido io. Quanto costano i tuoi desideri? La 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 la. Se l'alito vinoso è per non essere noioso, appuntato un mazzolino, sentimi. Portati via la mia patente, la macchina e tutte le cassette, che tanto non gliene frega niente a nessuno. Ma non le sembra un controsenso scrivere un verbale? Questa non la capiranno mai. L'etilometro, gli asterischi mi ricordano i tuoi occhi. Signorina, tocca a lei. Quanto costano i tuoi desideri? La 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 la.
Irradiati, sono arrivati al terzo blocco, il famigerato terzo blocco, quello nel quale si parla di musica da leggere, dove oramai siamo famosi nel mondo, noi leggiamo il testo di una canzone. Nel frattempo sentiamo fuori onda una bellissima canzone, credo di Sting, dall'altra parte del... no, di David Bowie, che stanno provando, dei ragazzi di là, canzone bellissima, quindi facciamo i complimenti ai ragazzi che stanno suonando benissimo la canzone. Guardate, vi lancio una provocazione, ragazzi. Proprio ieri ho sentito che De Gregori ha tirato un po' di, diciamo, non diciamo merda, ma suona male, sul fatto che, sulle sue canzoni, facendo il falso modesto, dicendo non è vero che sono poesie, perché i testi delle canzoni, se voi li leggete, senza la musica non stanno in piedi. Siete d'accordo voi?
Ma no, assolutamente.
Assolutamente.
No, non penso questa cosa.
Esatto, tra l'altro gli irradiati sono proprio i paladini della lettura del testo, perché noi leggiamo sempre il testo proprio per leggere meglio, proprio per dimostrare che in realtà il testo è molto bello. Certo, con la musica è meglio, però ci piace leggere il testo. Oggi abbiamo scelto una canzone, come dicevamo prima, Endorfine dei No Braino, un pezzo che non conoscete sicuramente, che molti non conoscono, e che però, insomma, vi accorgerete che pezzo che è, che pezzo che è. Andiamo a leggere allora, va bene? Vado a leggere. No Braino, gruppo musicale indipendente della scena indie, come si dice, molto molto quotato fino a qualche anno fa, adesso sono un po' scomparsi dalla circolazione, ma torneranno, li aspettiamo. Il pezzo che andiamo a leggere, Endorfine. E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che siamo cugini, mica i francesi. Come inizio, carino, no? Ci droghiamo perché si drogano anche gli animali.
Ah, ok, allora...
Con gli animali siamo cugini, mica con i francesi. Vediamo dove va. E lui dice, si droga il gatto, per la sua erba lui va proprio matto. Si droga pure l'elefante, pare. Si droga lo scimpanzé. Si droga il tipo che fa le gare con la bicicletta. Si droga quello con la sigaretta e la slot machine. Si drogano tutti durante l'ora dell'aperitivo, si droga il prete con tutto quel vino, Dio ci droga. È chiaramente una cosa scherzosa, ovviamente, sì, molto sì. Ironica, però ecco, qual è la tua impressione, Maurice, su questo inizio?
Descrive una situazione dove si drogano sia gli animali che gli esseri umani, a prescindere dal mestiere.
Eh sì, si drogano un po' tutti. Poi dice... Se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Se ci pensi un attimo, perché alla fine, facendo tutte queste categorie, bene o male, no? Quello che fa sport, quindi un po' sport lo facciamo, no? Chi più chi meno lo facciamo tutti. La sigaretta, la slot machine, più o meno, molte persone ci stanno dentro. Lo scimpanzé, l'animale, insomma, il gatto che cerca l'erba, chi va a fare l'aperitivo. In un certo senso lui dice,
male.
Anche tu ti droghi se ci pensi un po' bene. Può essere. Anche tu ti droghi, Matteo, se ci pensi un po' bene.
Beh, vabbè, sì.
Ah. Sì,
no,
sì.
Diciamo in senso diciamo
di ricerca di qualcosa di piacevole, ecco, che può essere
esatto. Sì, diciamo qui, diciamo, è messa un pochino
esatto, è messa un pochino giù con l'accetta, un po' una provocazione questa canzone, però alla fine no, se io vado in giro con la bicicletta e mi diverto perché ci sono appunto le endorfine, una cosa positiva, ecco che no, in un certo senso mi sto drogando perché cerco una cosa, vado alla ricerca di una sensazione piacevole. Ok, diciamo che già solo questo pezzo iniziale ci ha subito creato un po' di dibattito. Ora ci fermiamo perché c'è da lanciare un disco importantissimo, clamoroso, e poi però torniamo per parlare di questa canzone. Adesso beccatevelo questo disco, non ve lo dico, non ve lo annuncio, lo dovete riconoscere, dovete essere bravi a riconoscerlo, ne parleremo dopo. A voi!
Machine con tedesco.
Ah, ecco, avete capito che roba che era? Noi non ve l'abbiamo detto, ma sicuramente voi lo avete capito quando avete ascoltato il pezzo. Purple Disco Machine at the Disco. Pezzo notevole, Matteo, perché questo l'aveva scelto Matteo, ovviamente.
Esatto, tratto dall'album che è uscito proprio adesso, Exotica, quindi...
Ah, una roba proprio recentissima.
Sì, ma certo.
Ma perché adesso continueremo a parlare di musica. Ma dopo c'è un altro pezzo che ha scelto Maurice. Un pezzo che anche qui, cioè, non ve lo potete immaginare, cari telespettatori, anzi, cari audioascoltatori, cari radioascoltatori. Bene, gli irradiati continuano a leggere della buona musica. Leggere, non ascoltare, è chiaro, ma la leggiamo anche. Stiamo leggendo Endorfine, il testo di Endorfine, canzone dei Nobraino, gruppo riminese di, insomma, un po' in soffitta, ma fantastico, fino a qualche anno fa ci piacevano tanto. E andiamo avanti. Si droga quello per sopportare l'ansia ed il dolore, si droga l'altro che vuole dormire, che male c'è? Si droga il nonno da quando non gli tira più l'uccello, si droga mamma per restare bella con il suo bel rossetto. Che dire, Maurice, di questo inizio sempre provocatorio dei Nobraino?
Sì, che tutti hanno qualcosa di piacevole nella vita con cui da dedicare per apparire belli.
Esatto, per darsi un... per stare bene.
Per stare bene, per darsi.
Adesso però attenzione perché cambia. Ora cambia, dopo questa premessa un po' spumeggiante, un po' ironica, un po' paracula, ora c'è un pezzo diverso. Ma se volete una droga sana, allora non vi resta che un po' di musica dentro alla testa per stare su.
Ah, oh, proprio...
La droga sana è la musica. No? Invece che fare questo, un po' di musica, un po' di droga sana, ascoltate la musica che state...
Diciamo, nel senso... il senso di metti buoni musica leggera che...
musica leggera che stai bene. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te, se ci pensi scopri che ti droghi pure te, se ci pensi scopri che ti droghi pure te. Chiaramente stiamo parlando appunto della musica che ascoltiamo. Forse non tutti sanno che durante gli sforzi fisici intensi e prolungati il cervello rilascia endorfine. Quindi durante uno sforzo fisico lungo e prolungato il cervello sta bene. Neurotrasmettitori con proprietà simili a quelle della morfina. Fermiamo il timer. Il benessere che ne deriva è uno dei fattori che spinge molte persone ad allenamenti frequenti ed estenuanti. Quindi le endorfine sono, no, una droga positiva che crea il nostro corpo quando attraverso lo sport sta bene.
Sì, infatti significa quando il cervello produce endorfine significa che sta bene il corpo e la mente.
Esatto. Ma poi giù altri passaggi, adesso mi taglio un po' e arriviamo al finale. Il finalone dice: ma più di tutto sono drogati quelli innamorati che si strafanno di carezze e baci, come noi due, cioè il momento languido.
Siamo drogati anche noi che ci accarezziamo e ci baciamo.
Esatto, e quindi siamo anche noi, siamo drogati e ci amiamo e ci vogliamo bene. Bene, ci fermiamo perché al momento a questo di ascoltare Endorfine dei Nobraino. Noi l'abbiamo letta, l'abbiamo più o meno massacrata come facciamo sempre. Adesso però voi ve l'ascoltate questa bellissima canzone dei Nobraino o Nobraino. Endorfine.
E ci droghiamo perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto. Si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé. Si droga il tipo che fa le gare con la bicicletta. Si droga quello con la sigaretta e la slot machine. Si drogan tutti durante l'ora dell'aperitivo. Si droga il prete con tutto quel vino. Si droga Dio. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te.
Gli irradiati sono al quarto blocco, quello nel quale parlano di società, costume, cose strane, curiose che succedono in giro per il mondo. Noi, sfogliando i quotidiani, abbiamo trovato delle cose interessanti, ma guardando nell'internet abbiamo trovato cose altrettanto interessanti. Per esempio Matteo, abbiamo detto, il nostro segugio da internet, e ci ha trovato, insomma, delle notizie interessanti. Un articolo di LJet, su uno dei tanti siti, ilmessaggero.it addirittura, insomma quotidiano online. Una ragazza di 13 anni ha scoperto un mucchio di asce dell'età del bronzo durante il suo terzo viaggio alla ricerca dei metalli. Cioè una bambina di 13 anni, Millie, il nome di questa giovane ragazzina, stava girando in un campo vicino a Royston nell'Hertfordshire, Inghilterra orientale, e quando ha fatto la scoperta ha trovato 65 manufatti risalenti al 1300 avanti Cristo. Quando poi suo padre ha tirato fuori il primo manufatto, il primo pezzo, Millie ha detto che hanno subito scherzato sul fatto che potesse essere un'ascia, invece lo era veramente. Il Perli ha detto no, questa non sarà un'ascia, e poi invece lo era. Quindi una bambina, che dire Maurice, bambina simpatica, brava e fortunata.
Brava, fortunata, intraprendente.
È molto intraprendente, ci piace. Una notizia invece molto più, insomma, stiamo più sul pezzo, perché poi c'è un'altra notizia curiosa e interessante. Siamo nel pieno delle terze dosi, quarta ondata Covid, terze dosi. Un articolo di Margherita De Bac chiede ad Alberto Villani, pediatra dell'ospedale Bambin Gesù, gli chiede: perché vaccinare i nostri bambini? E lui risponde: per garantire la scuola, lo sport e lo svago dei nostri bambini. Che dire Maurice?
Giusto, perché vanno vaccinati i bambini perché se c'è un se ci sono casi di positività al Covid, vanno chiuse le scuole, e quindi non potendo più andare a scuola i bambini si ritrovano a casa e in cose ancora peggiori.
Esatto.
E quindi la scuola garantisce sanità, sport, educazione,
esatto. e stare con i compagni, con gli amici, che è una cosa bella, importante, positiva. Alla loro età è fondamentale. Ma infatti una domanda che pone la giornalista, ripeto, Margherita De Bac, su Corriere della Sera, ad Alberto Villani, appunto pediatra dell'ospedale Bambin Gesù, fermalo il timer, Matti, fermalo, fermiamo il tempo. Dice: le famiglie ci domandano, i casi gravi di Covid in età pediatrica sono molto rari, i bambini si ammalano con sintomi lievi, perché dovremmo esporli al rischio di vaccini che ancora non conosciamo bene? La risposta del medico è: non è vero che non conosciamo bene questi vaccini, di adulti immunizzati nel mondo sono circa 5 miliardi, quindi sono prodotti sicuri ed efficaci. Negli Stati Uniti e in Israele hanno già cominciato la campagna di immunizzazione per chi ha tra i 5 e gli 11 anni, hanno già vaccinato più di 3 milioni di bambini. Quindi, e non c'è al momento nessuna evidenza di effetti collaterali rilevati. La posologia della dose pediatrica è un terzo di quella per gli adulti. Se un vaccino funziona sui grandi, a maggior ragione può ancora meglio funzionare sui piccoli, che hanno un sistema immunitario più efficiente, più efficace e meno ovviamente rovinato e compromesso. Inoltre, lo sottovalutiamo il rischio della MIS-C, la sindrome infiammatoria multisistemica che può avere conseguenze molto gravi sui bambini. Quindi, insomma, io consiglio ai genitori di andare tranquilli, parlare col proprio pediatra e insomma vaccinare tranquillamente i loro figli, ascoltare quello che dicono i medici, non quello che leggono sul Facebook. E quindi evviva. Evviva la vaccinazione, evviva. Bene, non ci fermiamo, è il momento di ascoltare un pezzo che Maurice ha scelto e che non possiamo non mandare adesso, perché qui siamo su livelli altissimi.
Ascoltiamo Ritratto di Franco Simone.
Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori, quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire animale, ferito, ma non posso stare male. Se la vita mi regala schiaffi e tu ami il mio dolore, l'amore che mi sveglia e mi trascina in fondo al mare.
Maurice, ancora irradiati. E adesso c'è un argomento interessante che vi chiedo. Matteo, sempre su spulciando nell'internet, ha trovato un'altra notizia interessante. Stiamo parlando di robot, ok? Robot. Ora possono anche riprodursi i primi robot viventi chiamati Xenobot, perché realizzati con cellule della rana Xenopus, aggregate in sfere di pochi millimetri programmate dall'intelligenza artificiale simile a dei Pac-Man. Sono in grado di muoversi nello spazio e autoreplicarsi, assemblando le cellule che incontrano lungo il percorso, fino a formare nuovi organismi. Veramente un Pac-Man, praticamente. Il risultato è pubblicato sulla rivista dell'Accademia Americana delle Scienze da un gruppo statunitense che comprende la Tufts University, Harvard e l'Università del Vermont, cioè insomma studi importanti, studi seri. Per realizzare questi organismi multicellulari artificiali, quindi programmati per svolgere funzioni diverse da quelle naturali, i ricercatori hanno prelevato delle cellule dalla pelle di larve di rana, appunto Xenopus levis, e le hanno incubate fino ad ottenere piccoli organismi pluricellulari ricoperti di ciglia e capaci di muoversi. Qui siamo all'alba della creazione, eh?
Sì, assolutamente sì, proprio.
Maurice, Matthew, qual è il vostro pensiero?
Qui è sia genetica e robotica insieme che si sono fuse e hanno dato luogo a questi risultati.
Sì, siamo veramente nel futuro.
Proprio scioccato.
Sì. E poi però le contraddizioni del mondo, no? Futuro, da una parte del mondo, gli Stati Uniti fanno i robot che si riproducono da soli tipo Pac-Man, e poi andiamo in altre terre, in altre zone come il Sud Sudan, dove c'è una popolazione che in Etiopia specialmente, dopo parleremo di Sud Sudan, in Etiopia dove le popolazioni insomma vivono allo stremo delle loro forze, manca il lavoro e insomma ovviamente ci sono un sacco di problemi, la fame eccetera, però il lavoro è un riscatto. Il reportage della giornalista italo-siriana Asma Dachan contro lo sfruttamento dei minori in Africa, ma non solo. Per tante bambine il lavoro è l'unico mezzo di sostentamento e la sola opportunità per garantirsi un'istruzione. Grazie alla ONG, Comunità Volontari per il Mondo, le giovani si riuniscono in associazioni per rivendicare i loro diritti. Maurice.
Sì, l'Etiopia ricordiamo che è stato un paese che in epoca colonizzato, in epoca coloniale da Mussolini quando c'era il Negus, poi c'è avuto, finito il colonialismo, ha avuto la dittatura di Mengistu e dopo ci sono state sempre delle guerre civili, è stato sempre martoriato da guerre, da lotte interne, da guerre civili.
Sì.
E con il lavoro qui fanno lavorare anche i bambini, qui fanno lavorare tutti, anche i bambini, e con il lavoro vorrebbero garantirsi la sopravvivenza.
Sì, come dicevi tu, la dittatura di Mengistu, fino ad arrivare alla nascita della Repubblica Democratica, ma ancora oggi insomma ci sono molti conflitti, in Etiopia è martoriata insomma dalla guerra civile. Insomma,
in epoca di Mussolini c'era il Negus.
Sì, c'era il Negus. Va bene, andiamo avanti. Altro, rimaniamo in quella zona più o meno dalle parti del Corno d'Africa, anche se siamo un pochino più internamente. Sud Sudan. Il virus, il Covid, uccide meno della fame.
Sì, è la verità.
Sì.
Perché la fame sta distruggendo l'intero Sudan.
Sì, sì.
E anche qui ci sono tanta gente emigra in cerca che muoiono di fame o muoiono a causa delle guerre civili.
Sì, si dice proprio che dove un bambino su 10 muore prima di avere 5 anni, la pandemia non fa neanche paura. Questo è l'articolo di Michele Farina che noi abbiamo trovato sul Corriere della Sera, che vi invitiamo a leggere, insomma, ad andarvi a cercare, perché insomma è un articolo importante.
Sì, sì, è molto toccante questa cosa.
Sì, manca cibo, mancano i farmaci, insomma.
Cosa che non diciamo c'è? Che ci dovrebbe far riflettere.
Esatto. Non c'è solo pandemia al mondo, insomma il Sud Sudan quasi che gli viene da dire ma magari la pandemia. Invece un'altra cosa interessante, un personaggio su Repubblica di martedì, c'era un articolo di Massimo Colaiacomo che ci parla di un personaggio, l'istinto per la ghigliottina del boia che servì 6 papi e spedì in cielo 514 anime. Per 68 anni ha ammazzolato, impiccato, squartato e decapitato. Sembra una cosa assurda, però in un'altra epoca era lecito che esistesse il boia, e questo uomo che era stato insomma scelto dal Papa come il suo boia ufficiale ha avuto chiamato Mastro Titta al secolo Giovanni Battista Bugatti, ha questo incredibile curriculum alle spalle. E vogliamo dire?
Se la ghigliottina ha durato tutti questi anni, c'era la figura del boia perché era un'altra epoca, come andavano i papi, gli imperatori, e quindi c'erano questi sistemi, c'era la pena di morte.
Esatto, sì. Lavorò come maestro di giustizia per 68 anni. E il popolo non lo amava chiaramente, però accorreva quando c'erano le sue esecuzioni, quindi il suo mantello e il suo coltello sono conservati in un museo. Parliamo di un uomo che è nato a Senigallia nel 1779, appena prima della rivoluzione francese, il cosiddetto boia papale, e andò in pensione nel 1864 con 514 esecuzioni sul suo curriculum.
E che dire,
che se fosse nato in pensione prima magari stava meglio pure lui, non lo so. Era un mondo nel quale era normale che lui facesse questo, era il suo lavoro.
Certo, certamente.
Che dire, va bene, Mastro Titta, riposa in pace.
Rendi eterno pace all'anima sua.
Pace all'anima sua e alle 514 che ha spedito all'altro mondo. Va bene, noi ci fermiamo perché è il momento di ascoltare un pezzo che ci piace molto, italiano anche questo, e che vi consigliamo di ascoltare serenamente. Che Maestro Titta è morto.
Esatto. E ascolteremo di Neffa, questa è Come Mai.
Grande Neffa.
Come mai c'è chi resiste anche se sento che vuoi stringermi, non lo sai essere io e te, veramente mi vedi, adesso guardami e non parlare più, ci sono attimi che poi non tornano. Potremmo perderci nei nostri alibi.
Con grande rammarico, gli irradiati sono arrivati anche oggi al quarto blocco, quello della conclusione, anzi al quinto blocco, quello della conclusione della puntata. È il momento di parlare di attualità, cose no, quotidianissime. Allora, attualità, poi arriveremo su un argomento che scotta, il quale voglio sentire il vostro parere. Aggiungendo anche alcune notizie che ho saputo. E su il Corriere della Sera abbiamo trovato un articolo nel Corriere della Sera abbiamo trovato un articolo di Mara Gergolet che ci dice, riporta le parole della pioniera del vaccino, Katalin Karikó, una donna di 66 anni, una delle più importanti biologhe e biochimiche al mondo, nata in Ungheria, emigrata negli Stati Uniti verso la metà degli anni Ottanta, è una delle pioniere appunto del vaccino a mRNA, che sono appunto quelli attualmente in uso contro il Covid. Lei dice, ci servono tempo e dati, ma non sono pessimista, grazie al vaccino restiamo protetti. Maurice, sì. Facciamo i complimenti a Katalin Karikó.
Sì, facciamo i complimenti a questa biologa e biochimica, facciamo i complimenti e abbiamo fiducia in quello che dice, la stimiamo noi degli irradiati.
Esatto, la stimiamo e riassumiamo solo velocemente con poche righe. Intervistata in California, lei dice, il virus evolve continuamente, questo però non significa che per ogni variante serva un nuovo vaccino. Magari possiamo scoprire che è diminuita l'efficacia contro l'infezione, ma la protezione resta comunque molto alta contro la malattia. Andiamo a parlare del fatto che la variante Omicron sembra essere non così aggressiva, anche se si diffonde rapidamente. In Italia sembra che non ci sia per ora, però che non è così aggressiva nei confronti dell'uomo, è più moderata, quindi va bene, e i vaccini la coprono. Bene, questa notizia è incredibile, ne parliamo tra un pochino, adesso voglio parlare di quest'altra cosa qua. Finalmente il bambino Eitan torna in Italia. La corte è sempre stata la corte dice che è sempre stata la sua casa, quindi la vicenda del nonno che aveva rapito il bambino Eitan, quel bambino l'unico salvatosi nella tragedia del Mottarone. C'è un bel articolo di Sharon Nizza che appunto ci riporta questa cosa. Il bambino deve, i giudici israeliani hanno detto che il bambino deve tornare in Italia. Il pensiero degli irradiati.
Secondo me è giusto che sia così.
Vabbè, sì, penso che sono d'accordo con Morris, che è giusto così, insomma.
Oh, bene così. Allora, che questo bambino torni in Italia, perché siamo qui per lui. Siamo qui per lui, lo aspettiamo. Questa altra notizia incredibile, ma ne parliamo tra un po'. Ne parliamo tra un po'. Voglio chiudere in bellezza con queste due notizie. Notizia del giorno, dell'attualità del momento, è, non so se voi avete visto, la serie televisiva di Zero Calcare. Molto carina, simpatica, leggera, però che fa anche riflettere, che viene criticata per l'uso di un linguaggio un po' troppo di strada, diciamo. Che ne dici, Maurice?
Io non ce l'ho presente.
Quante parolacce, che scandalo, dicono, però in realtà è un linguaggio parlato molto, molto reale tra tra i giovani, molto informale tra le persone, quindi...
Io non l'ho visto, ma se è così penso che vabbè, sì, che...
Fermiamo tutto, fermiamo questo timer. Non si sa. Comunque diciamo che gli irradiati vi consigliano di guardare su Netflix, se ne avete modo, Strappare lungo i bordi, che è appunto la serie disegnata da Zero Calcare e che è stata scaricata, vista tantissimo in streaming, insomma, da Netflix, eccetera. Quindi Strappare lungo i bordi, guardate, ve le fate due belle risate. La critica che viene mossa da Mauro Marè dice che le parole sono come sono usate nella lingua dell'uso, non servono a niente perché non vanno dentro le cose, mentre le parole del dialetto sono pietre, breccole, serci, sanpietrini e vanno in panza alle cose, perché Zero Calcare usa molto il dialetto, quindi è molto, molto forte col dialetto. E allora protesta la sua volontà di non partecipare a questo spreco insulso con una geniale soluzione. Parlate voi la lingua, io per dispetto mi sto zitto in dialetto. Questo lo ritirava fuori Carlo Emilio Gadda, insomma, ma lei un pochino lo cita. Ma sì, il dialetto ci può stare, no?
Sì, come no.
Perché la polemica era un po' sul fatto troppe parole in dialetto romanesco. Ma può essere un problema questo?
No.
Non penso, no.
Comunque, noi non prendiamo una posizione, noi vi diciamo... Guardatevela se avete modo, Strappare lungo i bordi, serie disegnata, animata di Zero Calcare su Netflix, e poi fate il vostro commento.
Sì.
È il momento di parlare del fatto del momento, insomma. Daspo al molestatore. A casa mi hanno detto: ma come hai potuto? Un articolo su Repubblica di Alessandro Di Maria e Andrea Vivaldi. Facciamo riferimento ovviamente a quel tifoso della Fiorentina al secolo, Andrea Serrani, 45enne, che ha toccato, insomma, il sedere a Greta Beccaia, la giornalista che stava facendo un servizio fuori dallo stadio, appunto, di Empoli dopo la partita. Maurice?
Empoli Fiorentina. Vabbè, è una cosa che non si fa, ma è una leggerezza, bisogna dargli il giusto peso e la giusta importanza, secondo me.
Matteo?
No, cioè secondo me è un gesto come tutti gli altri, insomma, cioè... non so come pensate voi, ma...
Si poteva evitare, diciamo, questo gesto, questo gesto non è bello, via, nei confronti di... una persona che tra l'altro non conosce, che sta lavorando, che sta facendo il suo mestiere, passare vicino e toccare il sedere, insomma, non si fa. Ecco, è una cosa che... un conto è una cosa scherzosa, diciamo, in amicizia, che può essere fatta col proprio compagno, partner, compagna, amico, amica, all'interno di una dialettica anche di comportamento. Ma con una sconosciuta che tra l'altro sta lavorando, che sta facendo quello che fa, passare lungo la strada e, insomma, una manata sul sedere,
vabbè, sì, c'è un po' rispettoso, diciamo,
poco rispettoso. Maurice?
Beh, c'è la mancanza di rispetto qui, questo è la cosa principale, che si devono rispettare tutti,
sì.
Ma anche gli ultra non è che siano stinchi di santi.
Ah sì, beh, certo. Già, poverina, anche lei essere stata mandata lì già non era una cosa piacevole, perché certo, sicuramente lì fuori dalla curva i tifosi non è che sono proprio il massimo dell'educazione. Adesso c'è stato questo terribile episodio di, insomma, toccata di sedere, ma se non fosse stato quello poteva essere un urlo cacciato nel microfono, insomma, nella migliore delle ipotesi. Non è che comunque il ragazzo dice: la mia compagna si è molto arrabbiata, io non dormo da 2, 3, 4 notti e vorrei poter contattare la giornalista per potermi scusare.
Ci ho sentito di questa cosa, c'è pentito, quindi per lui, insomma.
Si è pentito, bisogna essere sinceri, si è pentito, quindi se non lo faceva era meglio, ma almeno.
Certo.
Va bene, ultima notizia, poi ce n'è un'altra molto molto carina e anche di buon augurio. Piccolo innovativo, la sfida del commercio post-Covid. Abbiamo scoperto che adesso c'è una marea di piccoli commerci, di piccole piattaforme, dove ci sono tantissimi bikers, per esempio, il servizio di delivery, insomma, che è esploso, e in grandi città come Roma, Milano, ovviamente sono piene, Firenze, le grandi città, Verona, ma anche Perugia ha la sua parte. Ecco, voi che ne pensate di questa opportunità che si è creata con le consegne a domicilio, anche per pochi chilometri, piccole spese, panini, pranzi, cose fatte al volo?
Sono iniziative, sono sempre buone iniziative. Che uno prende, si ha fame, mangia, prende qualcosa al volo così, e poi mangia un panino, una pizza e buonanotte.
E chi si è visto, si è visto.
Certo.
Se il delivero che consegna, Matteo, che ne pensi tu?
Ma è una potenza di lavoro anche.
Eh sì.
Cioè, quando c'è niente da fare, fa questo, che anche diciamo c'è guadagna anche qualcosa, quindi
certo, che male non fa, insomma. Va bene, noi siamo anche a favore del delivery, sì, che seppur che sia insomma regolamentato, che le persone non vengano sfruttate, che abbiano dei lavori insomma ben retribuiti e che non siano vittime di algoritmi, il solito discorso di quell'algoritmo che costringe le persone a lavorare tantissimo tutte le ore del giorno e della notte, se no non guadagnano. Bene, ultima notizia degli irradiati, un bel articolo di Riccardo Caponetti, dice: weekend sugli sci, si riparte dopo 3 anni. Per esempio Campo Staffi avvia il via da sabato sul Monte Livata, pronti per l'Immacolata, il Terminillo a Natale, boom di prenotazioni, le montagne romane, diciamo, sì, dell'Appennino laziale. Quindi si torna a sciare dopo 3 anni.
È un inverno anticipato.
È un inverno,
siamo contenti per chi scia.
Per chi scia e per tutto il mercato, l'indotto che c'è intorno.
Certo. Vabbè, sì, per chi ha questa passione, diciamo, è una buona notizia, quindi
sì, non possiamo che esserne contenti.
Certo,
certamente.
Benissimo. Va bene, ragazzi, che dire, noi abbiamo fatto il bello e il cattivo tempo a proposito di meteo e di neve.
Sì.
Ci fermiamo, vi salutiamo, ringraziamo
Boris,
Matthew,
Simon, ringraziamo Paolo e la baronessa, che non ci sono, ma gli vogliamo bene lo stesso. E Maurice, quando ci vediamo? Quando ci sentiamo?
È mercoledì 8 dicembre, festa,
è festa.
Possiamo vedere.
E quindi ci vediamo direttamente venerdì prossimo per fare di nuovo una puntata senza rete.
Senza
così,
rete,
al volo. Notizie.
No.
Qui, sempre qui.
Sì.
Notizie e via. Apriremo i giornali e a scatola chiusa sceglieremo i pezzi, quindi ci sarà da ridere.
Sì. Cioè improvvisiamo.
Esatto. Apriamo il quotidiano e scegliamo un pezzo e su quello si va, proprio a ruota libera. Senza paura. Vi ringraziamo, ci fermiamo e ringraziamo la cooperativa Nuova Dimensione e l'associazione Madre Coraggio che ci permettono di fare questo bellissimo spettacolo, e ringraziamo gli amici di
diciamo dell'officina,
dell'officina Francesco, Antonio, Radiofonica, tutti i ragazzi che ci danno un sostegno tecnico perché noi si possa fare questo bellissimo spettacolo, questo bellissimo progetto che portiamo avanti oramai da tanti anni. Quindi grazie a tutti, ciao, ci vediamo la settimana prossima, ciao. Ma qual è il pezzo che gli facciamo ascoltare mentre ce ne andiamo in gloria a festeggiare da qualche parte? Che pezzo gli facciamo sentire?
E ora ascolteremo The Alphaville, Sound Like a Melody.
Ciao a tutti, ciao.
L'abbiamo messo un'altra volta, sicuro, ti ricordi?
Ah, non credo.
Sì. Paolo ti ricordava, tanto lui ha sempre aiuto.
Va bene, riascoltatevela, che male non fa. Ciao.
Ciao.
It's the trick of my mind to face this baby. In your